21:11 Radio Onda Rossa. Ancora i Pixies per un altro paio di minuti e poi avrà inizio Tabula Rasa. Ed eccoci con Tabula Rasa 21:13, prima edizione di questo 2013, neanche a farlo apposta, con il ritorno dei numeri, torna la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi ogni lunedì sera. Dalle 21 alle 22, oggi siamo un po' in ritardo, ma si sa, noi siamo tendenzialmente sempre in ritardo, però oggi abbiamo, dopo un po' di tempo, una ospite in studio, perché i libri che andremo a raccontarvi andremo a parlare questa sera sono innanzitutto un fumetto, ne parleremo insieme a Tiziana Loporto che abbiamo qua in studio. Tiziana Loporto che insieme a Daniele Marotta hanno scritto e disegnato Super Zelda, la vita disegnata di Zelda Fitzgerald. Ciao.
Ciao.
E poi andremo a collegarci con un nostro redattore e andremo a farvi una recensione di Limonov, quello che è stato un po' eletto il romanzo dell'anno, uno dei romanzi più chiacchierati, che va a raccontare la storia di un non dissidente russo, perché un po' negli articoli si legge, no, che Limonov è un dissidente russo, eccetera, eccetera. Lui questo non è mai stato, però è un personaggio abbastanza particolare. Il libro di Emmanuel Carrère, appunto, andremo a raccontarvi tra qualche istante il tutto, sempre qui, dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9.
We'll be right back.
di Eccoci Studio, dunque diamo nuovamente buonasera a Tiziana, che in questo Super Zelda si è occupata della sceneggiatura, dunque ha fatto anche un lavoro un po' particolare, perché il personaggio in questione è stato un personaggio sicuramente affascinante, ma anche un personaggio particolare, soprattutto per quell'epoca, perché parliamo appunto, no, di cosiddetti anni ruggenti americani, e lei è stata una forse dei personaggi che più è andata a smontare un po' anche certi cliché, soprattutto il cliché, i ruoli, soprattutto il ruolo femminile. E in quegli anni lei era colei che dava scandalo in qualche modo, semplicemente perché aveva sia un carattere che un'autonomia molto forte, e poi era molto eclettica, ha fatto un po' di tutto, la ballerina, la scrittrice, la pittrice, stupenda direi, Ella Fitzgerald.
Sì, sicuramente era una che dava scandalo, e che lo faceva in un'America in cui nessuno era abituato a personaggi del genere. Poi la cosa incredibile che io ho scoperto nel momento in cui mi sono messa a fare le ricerche su Zelda è che lei era così già prima di conoscere Scott. Perché un po' una cosa che uno dà per scontato è che erano un po' una coppia mitizzata. Invece poi di mito c'è ben poco, cioè tutto quello che sappiamo dei Fitzgerald è vero. Lei veramente andava in giro sui cofani dei taxi, si facevano il bagno nelle piscine, nelle fontane, per strada, e così. E lei era così già ragazzina, cioè in tutta la città dove poi lei è cresciuta, in Alabama, che quindi era super conservatrice come cultura, come tutto.
Lo è tuttora nel 2013.
Lo è tuttora, esatto. Lei dava scandalo facendo delle cose, non so, andava a fare il bagno con un costume color carne, per cui tutti dicevano fa il bagno nuda, poi non era vero, lo faceva solo per provocare quel tipo di cultura, quel tipo di gente che le stava intorno. Poi l'ha continuato a fare da, appunto, moglie di Fitzgerald, ed è passata poi alla storia, cioè lui ha dato visibilità a quello che poi era lei nella sua vita normale, quotidiana.
Tra l'altro una donna morta molto giovane, morta nel 48, ha soltanto 48 anni, dunque ha avuto una vita intensa tanto quanto breve, in parte accanto appunto a colui che all'epoca era uno degli scrittori più importanti in circolazione, soprattutto in America, ma che, come dicevamo, aveva una sua autonomia molto forte, perché poi la sua produzione non era assolutamente indifferente, anzi.
Sì, c'è da dire che lui pubblicò il suo primo libro giovanissimo, cioè parliamo di gente che comunque diventava famosa e faceva tutto quanto a 20 anni, per cui i 48 anni di Zelda sono sempre da relativizzare, cioè loro hanno vissuto il momento di gloria in cui erano su tutti i giornali e i suoi libri erano dei bestseller, perché già diventò bestseller il primo libro di Scott Fitzgerald, che è quello poi con cui conquistò Zelda, questo di qua dal paradiso, che raccontava questa gioventù di Princeton benestante, di cui nessuno, cioè si sapeva che esistevano, ma nessuno ci aveva mai fatto un romanzo, e immediatamente diventò un bestseller, tutti lo compravano, tutti lo leggevano. Lui, che era stato già rifiutato da Zelda perché erano stati fidanzati, poi lui le aveva chiesto di sposarsi, lei ha detto non ci penso proprio, io non mi voglio sposare, non voglio diventare appunto la casalinga, tipo. E lui se ne andò, rimise mano a questo romanzo, mise un personaggio che era ispirato fortemente a Zelda, che è questa Rosalind, che è un personaggio minore di qua dal paradiso, pubblicò il libro, diventò un bestseller, tornò da Zelda, gli disse... Oh, questo sono io, faccio lo scrittore, ho scritto questo libro. Lei lo lesse, si ritrovò nel libro evidentemente, e disse sì, sposiamoci subito. E da qui poi iniziò la fortuna di Scott Fitzgerald. E quella che poi fu questa vita di questa coppia, che appunto, come dicevo prima, uno pensa sempre che sia stata mitizzata. In realtà loro erano veramente così, frequentavano soltanto gente famosissima, ma non perché amavano le star in modo così, perché ci si ritrovavano, per cui loro amici erano era Cole Porter, era Picasso, erano personaggi così. Vivevano perché se lo potevano permettere, perché i libri di Fitzgerald vendevano così tanto che potevano vivere in albergo oppure affittarsi queste case pazzesche che oggi sono impensabili, con la servitù, con l'autista, con tutte quante le comodità. Però questo tra i 20 e i 30 anni, che è una cosa che ormai nell'età contemporanea è impensabile che qualcuno possa vivere a quell'età così.
Partiamo dal tuo lavoro, perché come dicevamo tu ti sei occupata della sceneggiatura, tra l'altro è anche un po', permettimi se dico è insolito, non c'è una grandissima tradizione di biografie per quanto riguarda il fumetto in generale, ma soprattutto il fumetto italiano. Un lavoro a quattro mani, in questo senso appunto insieme a Daniele Marotta, con cui che si è occupato dei disegni. Però qual è stato il tuo lavoro? Perché poi appunto c'è stato un grosso lavoro di documentazione, non si studia un personaggio attraverso soltanto un libro, appunto, attraverso dei passaggi, che quali sono stati e quanto anche è durato, perché poi anche sì. Per capire quanto ci vuole per produrre un lavoro del genere.
Allora, per fare tutto quanto, da quando l'abbiamo pensato, che la prima cosa che abbiamo pensato è stata il titolo.
Ah, perché l'avete pensato insieme comunque?
L'abbiamo pensato insieme perché noi a un certo punto facevamo, non so se facevamo è giusto, se le continueremo a fare, però al momento siamo fermi, per Di della Repubblica, delle recensioni di libri disegnate. E la prima che abbiamo fatto era su questo romanzo che parlava di Scott e Zelda, che era l'Alabama Song, un romanzo che aveva vinto in Francia dei premi e che comunque se n'era parlato tanto. E lì io avevo già una fascinazione per Zelda per altre ragioni, perché mi ero imbattuta in Zelda leggendo Just Kids, Patti Smith lo cita, un amico che è l'autore di Slam Punk, Michael Mohammed Knight, la mette in tutti quanti i suoi libri, cioè per una serie di cose mi imbattevo continuamente in Zelda, per cui già c'era questa cosa che valeva la pena fare delle ricerche, perché comunque qualcosa avrei scoperto. E poi lì disegnandola comunque anche Daniele ci ha avuto la stessa impressione, cioè comunque questi qua che non hanno mai vissuto nello stesso posto per più di qualche mese, dava una possibilità a un fumetto di raccontare una storia che non sarebbe stata mai noiosa, perché non c'hai mai perché se racconti la vita di qualcuno che ha vissuto sempre nella stessa casa, nel momento in cui la devi disegnare si pone un problema un po' di immaginazione, qualcosa ti devi inventare. Invece questi stavano negli alberghi, poi cambiavano casa, poi cambiavano stato, poi andavano in Italia, poi andavano così. Abbiamo detto forse può venire una cosa bella, lo chiamiamo Super Zelda, immediatamente questa possibilità di titolo che è stata immediata e che però poi rimandava anche all'idea che i supereroi poi alla fine sono delle persone normali come tutti noi, cioè era comunque, si portava dietro tutta delle possibilità. E lì però quando ho iniziato a fare ricerca, intanto questa vita era fantastica ed era completamente diversa da quello che io mi immaginavo, perché le uniche cose che poi realmente avevo letto era Hemingway che detestava Zelda, la considerava la palla al piede di Fitzgerald, e poi la versione femminista, forse non è neanche corretto dire femminista, comunque che sostiene che appunto Zelda sia stata plagiata dal marito e che comunque senza di lui magari avrebbe potuto scrivere di più, fare altre cose. E la verità è che non era nessuna delle due, perché poi basta che uno inizi a leggere le lettere d'amore, le biografie di entrambi, capisci che questi sono stati fortunati, perché una delle poche coppie vissute nell'umanità che si sono veramente amati dall'inizio alla fine, ed era una storia d'amore da raccontare.
Sì, anche quando lei è stata male, perché poi negli ultimi anni Zelda Fitzgerald è stata parecchio male, soprattutto anche di un male abbastanza particolare, perché quando si ha a che fare con la testa è tutto molto più complesso. Se non sbaglio, Fitzgerald è stato anche molto vicino, almeno inizialmente vicino alla moglie, perché comunque era un legame forte che si alimentava e si distruggeva a vicenda.
Ma sì, sono rimasti loro legati, cioè le lettere comunque danno testimonianza che loro questo legame, non, anche quando poi lui stava con un'altra e lei era nelle cliniche, non si è mai interrotto, cioè comunque questi si scrivevano queste lettere d'amore amorosissime in cui si preoccupavano di questioni pratiche, dell'economia, dei soldi, del dove mandare a studiare la figlia, di cosa fare, passavano le vacanze insieme. Il problema è che stavano tutte e due male, cioè lui era alcolizzato, lei era schizofrenica, in momenti in cui non esistevano come patologie, cioè questa era la cosa, per cui si scontravano con una cosa che quella di Fitzgerald passava totalmente inosservata, cioè nessuno si allarmava al punto da capire quest'uomo comunque sta male così. E quella di Zelda è stata fortunata perché è finita nelle mani poi di uno psichiatra, che è quello che poi Blauer che coniò il termine schizofrenia, quindi in qualche modo è stata arginata una malattia che comunque c'era, cioè sicuramente non è stato, cioè non è tuo marito che ti provoca la schizofrenia, così come non è tua moglie che ti rende alcolizzato.
Assolutamente. Che poi lui, se non sbaglio, poi Tenera è la notte, è il romanzo di Fitzgerald, dove molto autobiografico, dove in parte il personaggio, la moglie del protagonista, a detta di tutti, però leggendo, conoscendo le loro vite, mm-hmm. sembra un po' il racconto del rapporto che aveva Scott con Zelda. Ricordiamolo sempre, in un periodo, parliamo degli anni 20, anni 30, dunque tra la prima e la seconda guerra mondiale, in America la prima guerra mondiale non ce l'ha avuta, di conseguenza era un periodo abbastanza particolare, due personaggi che sono stati, in vero senso, nella cresta sulla cresta dell'onda, soprattutto perché poi, come dicevamo, Zelda Fitzgerald è stata anche una bravissima pittrice, è stata anche bravissima scrittrice, Ballerina ha fatto anche delle cose con risultati soddisfacenti, qualcuno magari potrà dire all'ombra del marito, però invece produceva ed era in continua produzione.
Sì, lo faceva per non annoiarsi, cioè questa cosa è stata sempre fraintesa, perché uno pensa sì, non lo faceva, poi però smetteva chissà per quale ragione, cioè lei finché le cose le poteva vivere non aveva bisogno di raccontarle né di inventarsi delle altre attività, cioè si divertiva ad andare alle feste, a vivere facendo Zelda. Nel momento in cui, ad esempio, il romanzo, lei ha scritto questo romanzo bellissimo che un po' è speculare rispetto a Tenere la notte, perché è fortemente autobiografico, e lei lo scrisse in 3 settimane la prima volta che fu ricoverata in clinica perché non aveva niente da fare. Ma non è che prima le mancasse questa cosa, semplicemente le cose le viveva, quindi le bastava che le raccontasse il marito, perché poi comunque erano molto simbiotici, cioè il fatto che lui attingesse di aria alle lettere, alla vita reale di Zelda, era un tacito accordo, cioè lei l'ha sposato perché lui l'ha trasformata in un'eroina di romanzo, cioè questa è la base del loro matrimonio. Quindi poi a 30 anni si è messa a fare la ballerina, però lo poteva fare pure prima, perché non lo faceva? Perché prima lo dice poi a un certo punto a un insegnante di danza che le dice perché lei sta venendo soltanto adesso, a 30 anni nessuno si mette a studiare danza in maniera così, e lei dice prima era impegnata a vivere.
Infatti in questo, tra l'altro tutti questi passaggi sono anche raccontati poi nel vostro libro, in Super Zelda, che c'è si comincia con una Zelda adolescente fino agli ultimi passaggi, diciamo fino agli ultimi anni della sua vita. E come dicevo, per una biografia a fumetti, io sono amante dei fumetti, non sono amante delle biografie, no, lo ammetto, eppure questo qua secondo me funziona e mi è piaciuta molto, proprio per il motivo che ti sto dicendo, proprio perché funziona, perché è interessante e tutte le parti, tutte le varie fasi della storia sono raccontate bene e soprattutto sono legate e scorrono, e ne viene fuori poi, sarà che il personaggio è splendido, di conseguenza o si racconta male o se si riesce a tenere viva la storia di un personaggio così splendido, poi il libro funziona. Il libro funziona in un paese, come ne parlavamo anche prima, in un mercato, mettiamola così, quello dei fumetti, che già è un mercato abbastanza ostico. Poi la biografia a fumetti si presenta ancora più ostica, o sbaglio?
Assolutamente sì, però ci sono delle cose, cioè alla fine questo fumetto qui ti permette di sapere tutto su Fitzgerald senza doverti leggere appunto tutti gli epistolari, le biografie, quindi alla fine è una versione semplificata, nel senso che noi non abbiamo, sì siamo stati chiaramente, abbiamo dovuto selezionare cosa raccontare, però c'è tutto, tutte le cose fondamentali che sono successe a Scott e Zelda in questo libro ci sono, quindi dipende da uno come la vede. Cioè se parti già con l'idea, sì in Italia un fumetto non vende niente e tutto quanto, forse poi alla fine questo succede. Poi se invece pensi, questa però è una cosa che può rendere più nazional popolare, qualcosa che già lo dovrebbe essere, che Fitzgerald, che però in Italia non è così, perché se uno va a vedere c'è capitato di presentarlo in un liceo artistico, nessuno aveva letto Fitzgerald, ma su 50 ragazzini che c'erano là. Quindi e forse lì può diventare più facile farlo conoscere a chi non lo conosce. Ci ho detto, chi conosce Fitzgerald magari se lo va a leggere pure, perché poi ci sono delle cose in più e c'è questa forma di fascinazione per un personaggio per cui ti vai a vedere qualunque cosa. Poi non so, siamo stati abbiamo lavorato, la cosa che non ho detto prima, ci abbiamo messo 3 anni per farlo, da quando l'abbiamo pensato a quando è uscito dalla tipografia, per cui i primi 6 mesi circa io ho letto l'impossibile su di loro, anche perché poi tutti i dialoghi non volevo inventare, volevo adattare Fitzgerald, cioè volevo restituire a Zelda la biografia per come l'ha raccontata poi alla fine con tutti i suoi romanzi il marito, che era un'operazione secondo me dovuta da fare. Perché comunque Gloria di Belli e Dannati, Nicole di Tenere la notte, è sempre Zelda.
Sì.
Però non tutti lo sanno questo. Questo era un modo per dire questa cosa qui. Quindi i dialoghi che uno vede, quando li vede a Central Park, che parlano tra di loro, è un dialogo preso appunto da un romanzo di Fitzgerald. Questa cosa qui. Poi gli altri 6 mesi circa, ma forse meno. Chiaramente facevamo altro entrambi, perché nessuno si può permettere di fare solo il fumettista in Italia, ma forse anche altrove. E poi un anno Daniele l'ha disegnato, un altro anno per editarlo e fare tutto quello che poi bisogna fare.
Come funziona, raccontiamolo pure a chi ci ascolta, come funziona un lavoro così, tendenzialmente quasi tutti i disegnatori lavorano con uno sceneggiatore, escluso qualcuno che riesce a fare entrambi, però quasi tutti gli sceneggiatori hanno sempre un disegnatore di fiducia e viceversa. Come funziona un lavoro fatto, perché poi viene fatto separatamente, sì. Questa è la fase della scrittura che è individuale, la fase del disegno che è altrettanto individuale, e poi va tutto quanto in qualche modo missato.
Sì, fra l'altro io e Daniele viviamo in città diverse, non ci siamo visti praticamente mai, lui sta a Siena, io sto a Roma. Allora, io prima ho fatto questa raccolta di materiale dividendolo appunto per anni, mi aiutava il fatto che era una biografia, quindi c'erano delle date e tutto quello che poteva essere messo in un determinati parte, in capitoli che comunque erano, non so, da 0 a 7 anni, ora non so, l'ho diviso io approssimativamente senza sapere quanto avrei detto. Poi una volta fatto questo ho scritto una sceneggiatura molto dettagliata, chiaramente è la prima cosa che facciamo insieme così, cioè il primo libro che facciamo insieme, quindi era pure un tentativo, però così funzionava e nella sceneggiatura dettagliata c'era già un'impostazione delle tavole, di certe cose c'era già il materiale fotografico perché tutto quello che è disegnato lì è reale, cioè le case sono tutte reali, i palazzi sono uguali, abbiamo trovato qualunque cosa così. Poi l'ho mandato a Daniele capitolo per capitolo e lui di ogni capitolo faceva uno storyboard abbozzato che mi rimandava indietro sempre per mail. E una volta approvato quello lì da tutti e due siamo andati avanti. Poi una volta finito tutto il lavoro abbiamo dovuto rieditare perché io forse avevo esagerato col testo scrivendo. C'erano dei baluni infiniti che coprivano per un po' i personaggi, quindi abbiamo dovuto fare un po' così, però insomma poi funzionava tutto quanto nella...
Dunque siete rimasti anche soddisfatti perché poi...
Noi siamo rimasti stupiti perché non ci rendevamo conto, cioè quando l'abbiamo visto tutto quanto abbiamo detto porca miseria quanto... Perché comunque cioè, l'idea che lavorando capitolo per capitolo non te ne rendi conto che c'hai tutto questo lavoro, sono 160 tavole credo in tutto. E poi siamo contenti perché siamo riusciti a metterci molto di nostro, perché comunque non ci siamo detti questa cosa, poi è saltata fuori, molte cose le abbiamo scoperte io e Daniele presentando il libro. Cioè ad esempio io non sapevo che lui non aveva mai letto Fitzgerald e non l'ha voluto leggere quando abbiamo iniziato a fare Super Zelda, perché ha detto io voglio raccontare la versione di Tizio, cioè deve essere un fumetto autoriale, cioè dobbiamo venire okay. fuori noi. Quindi per massimo rispetto per quella che era la sceneggiatura lui non l'ha, ma io l'ho scoperto alla decima presentazione, davo per scontato che avesse letto tutto Fitzgerald.
L'ha fatto dopo?
Non lo so, però va bene, no, va bene così. Però poi ci ha messo delle cose sue, per cui c'è, non so, una vignetta in cui ci sono seduti a un tavolo Igor e Gipi. Questa cosa la scopriranno in pochi. Però la cosa che ci stava a cuore è che questo fumetto è stato disegnato adesso, cioè è stato fatto adesso, non è un fumetto che poteva uscire nel 48 quando è morta Zelda. C'è una tavola in cui non sapevo io perché non c'erano inquadrature, foto di questa strada con Scott, certo. Zelda, ho preso Abbey Road, io ho detto Daniele fai come la copertina di Abbey Road. E ci si vedono Scott, Zelda e Scotty che camminano per strada così. Ci sono molte cose che vengono fuori dalla nostra, proprio da quello che siamo, da quello che consumiamo.
Tra l'altro siete usciti per una casa editrice, la Minimum Fax, che solitamente non fa fumetti. Penso che ne abbia fatti pochissimi, sì. Voi, uno di Spataro...
Falcinelli e... Sì. Sì, però avevano in mente quando ci hanno fatto il contratto, perché fra l'altro loro ci hanno fatto il contratto prima che facessimo il fumetto, cioè avevamo fatto solo un capitolo, perché loro stavano ripubblicando e poi hanno ripubblicato appunto tutto Fitzgerald tradotto da scrittori Beh. Contemporanei, per cui ci hanno detto ci interessa per quella collana lì, quindi è uscito in una collana che non è di fumetti, ma secondo me questo è servito, perché comunque ha fatto sì che tanta gente che non legge fumetti comunque l'ha letto questo qui. Questo essere trasversali, non essere soltanto di settore, secondo me è servito, poi non so.
Senti, concludendo, due cose. La prima è progetti futuri, visto che so che c'hai un progetto molto interessante a cui stai lavorando già da adesso. Visto che ci vogliono 3 anni per tirare fuori il Super Zelda, ce ne vogliono almeno altrettanti per fare.
Sì, allora, intanto Daniele sta lavorando a una cosa più facile, che è una storia ambientata a Palermo nell'84 e questa speriamo di portarla a casa entro un anno. Però poi io sto lavorando sempre con Daniele, però io adesso sto facendo le ricerche su una storia di Truman Capote, che in realtà non è una storia ma una cosa realmente accaduta, che è questa Black and White Ball, questa festa in bianco e nero in maschera che organizzò nel 66 al Plaza, considerata la festa del secolo. Molta della gente che c'era è ancora vivente, quindi posso, rispetto a questo fumetto qui che è solo basato su fonti scritte, posso lavorare anche con le interviste, quindi quello che sto facendo è intervistare la gente che era al ballo. Sta saltando fuori appunto che non era poi questa gran festa, che la gente scappava dopo un quarto d'ora, però
sempre personaggi legati in qualche modo alla letteratura, sì. Viene in mente.
Sì, sì, poi c'erano Norman Mailer, c'era Philip Roth, c'erano molti scrittori, c'era Capote che comunque lo pensò questa festa come un tableau vivant, per lui era come un racconto fare questa cosa qui, quindi sì, sempre alla letteratura americana.
E poi l'altra cosa, che appunto l'ultima domanda con cui ci congediamo solitamente, è quella là: che cosa stai leggendo, che cosa hai letto ultimamente che ti è piaciuto molto e che magari consigli o vuoi, appunto, vuoi consigliare a chi ci ascolta, anche a noi stessi che siamo qua in radio.
Allora, due fumetti bellissimi. Uno è Come le strisce che lasciano gli aerei di Vasco Brondi e Andrea Bruno, che è bellissimo, una delle cose italiane secondo me che sono...
Sì, l'abbiamo presentato un paio di mesi fa, sì.
Bello. E poi Chris Ware, che è questo libro scatola meraviglioso che non uscirà mai in Italia, fantastico, che è questa storia di una casa e dei personaggi che abitano in questa casa, Building Stories credo che si chiami, è una scatola come un Monopoli, in realtà dentro è pieno di fascicoli, di libri, una cosa che poi passi le notti lì a giocare, a guardarlo e a fare, è tutta scomposta la storia in più libri. Sembrano un po' le scatole di Max Winnis quando fanno i numeri speciali così. E lui è veramente un genio, Chris Ware. Questa è un'opera, secondo me, una delle cose più belle che sono uscite negli ultimi anni e che però, proprio per una questione di mancanza di cultura del fumetto, non dubito che uscirà mai in Italia.
Che però qualcosa si sta cominciando a sbloccare, qualcosa. Quantomeno nelle librerie non sta più in fondo a qualsiasi libreria, ora... Magari no, comincia ad avere un po' più di visibilità a un reparto che non sta nascosto, ma un po' più centrale, perché comunque un mercato si è creato, poi non parliamo chissà quante migliaia di copie, perché quando un fumetto va bene, va molto bene, si parla di 5.000-6.000 copie, quando va molto bene, tolto qualche cosa di straordinario, però la media è sempre quella delle 1.000-2.000, proprio la media bassa, poi se ne è andati benino con, anzi sì, bene con le 3.000 copie poi.
Sì, sì, noi siamo andati ottimamente, che ci sono dei fumetti che pensi sempre che dovrebbero avere la stessa importanza e autorevolezza dei romanzi nella letteratura mondiale, nella storia del fumetto, quindi se tu pensi appunto a Will Eisner o non so, a Spiegelman, sì, Maus, allora dici perché comunque c'è ancora qualcuno che li considera letteratura per ragazzi. E questa sì, è un po' un'ignoranza.
Io pensavo anche a David B., personaggi sì, in genere che hanno scritto delle cose... veramente straordinarie, però sì, è ignoranza, mancanza di... però continuo a pensare che qualcosa si sta muovendo.
Assolutamente, siamo ottimisti.
Infatti. Grazie Tiziana. Dunque ci sentiamo, magari ci rivediamo qui tra l'annetto e mezzo, quando insieme a Daniele tirerete fuori quest'altro libro. A questo punto lo aspettiamo, perché ne abbiamo bisogno di storie, di qualcosa di nuovo, soprattutto a fumetti. Io divoro fumetti, dunque tutto ciò che esce poi tendenzialmente lo leggo. Ancora grazie, ciao ciao
ciao.
Yeah. dark, but I'd warn him. It's fire, it's fire, it's fire, it's fire, it's fire.
Diavolo, buonasera, alle 21.47, buonasera Guido, ciao.
Ciao, buonasera a voi.
Eccoci Guido, tra l'altro tu sei anche una voce abbastanza sentita in questa radio, visto che collabori spesso, e con te questa sera parleremo di Limonov, quello che è a detta di tutti il romanzo dell'anno, se ne fa un gran parlare. Tu ultimamente, un paio di mesi fa, hai anche intervistato Emmanuel Carrer per il quotidiano Pubblico, e andiamo a raccontarlo un pochettino, facciamo un po' una recensione. Io l'ho recentemente letto, perché spinto un po' dal fatto che tutti mi chiedevano se avessi letto questo libro, sembrava il capolavoro dell'anno. È un buon libro, non è però il capolavoro che mi aspettavo, almeno io.
Dunque,
personalmente,
intanto dobbiamo dire una cosa. Carrer, che è un protagonista, diciamo, della letteratura europea, non è nuovo a scrivere dei romanzi che non sono dei romanzi. Forse questo è il punto di partenza, nel senso che qualche anno fa, all'inizio del decennio, addirittura credo nel 2000, ha pubblicato un libro che si chiamava L'avversario, che raccontava, di cui credo esista anche una versione cinematografica, ma con un altro titolo, raccontava la storia di un uomo in Francia negli anni 90 che aveva finto di essere medico e che, una volta scoperto diciamo in questa sua finzione, aveva deciso di ammazzare tutta la sua famiglia, non sopportando in qualche modo la scoperta della verità. Questo elemento è abbastanza interessante, perché, diciamo, quel romanzo era un romanzo che in realtà raccontava, non si ispirava, ma raccontava un fatto realmente accaduto. Il libro, che si chiama appunto, pubblicato in Italia da Adelphi, di Carrer, racconta un personaggio che si chiama Limonov, senza trarne una versione, per così dire, narrativa, letteraria, ma senza che si tratti nemmeno di un reportage giornalistico, sebbene siamo quasi a 400 pagine per molto spazio. Sostanzialmente Kerr aveva conosciuto Limonov esule a Parigi negli anni 80, lo aveva incontrato nell'ambiente, diciamo, del più o meno del circuito punk, insomma, dell'avanguardia culturale parigina. Era rimasto attratto da questo personaggio bizzarro che aveva fatto, diciamo, un po' successo nei salotti bobò, nei salotti appunto borghesi illuminati, diremmo in Italia, di Parigi, e quando un decennio dopo lo aveva visto emergere come il leader della nuova destra russa, di questo fenomeno nazional-bolscevico appunto che si è espresso in Russia abbastanza fortemente, soprattutto a metà degli anni 90, aveva deciso di andarlo a trovare, di incontrarlo, di passare del tempo con lui, registrando interviste, segnandosi una serie di elementi, e per poi raccontare, mettendo insieme a questa diciamo incontro di persona, la lettura di tutto quello che aveva scritto Limonov. Limonov è stato un poeta, un romanziere all'attività culturale e politica, specificamente politica, sempre alternato anche quella culturale, diciamo, mettendo insieme questi elementi, quindi ciò che Limonov aveva detto di sé, scritto di sé, raccontato di sé in articoli e libri, e quello che invece Carrère gli ha chiesto di persona, appunto Emmanuel Carrère ha costruito questo libro, che è un libro molto interessante, piacevole, sicuramente molto bello dal punto di vista stilistico. È stato paragonato a Sangue Freddo di Truman Capote, quello con cui Truman Capote aveva descritto una vicenda criminale degli anni 50 americani, di due, oggi diremmo, serial killer che avevano ammazzato un'intera famiglia, in realtà senza un vero motivo, sostanzialmente un motivo che poteva avere a che fare con l'invidia, con l'invidia del loro benessere, con l'invidia della loro felicità familiare. E Capote aveva incontrato in prigione i due responsabili, facendosi raccontare che cosa li aveva mossi. In realtà quel libro è un libro fondamentale, io penso, della letteratura, se così si può dire, nel senso che anche per chi ama in questi ultimi anni, che ne so, il noir, il giallo, è un libro che come dire, mette di fronte a delle emozioni forti e reali, però che ti fa guardare verso il lato in ombra della vita. Questo Limonov in realtà è un po' un monumento a un personaggio sicuramente discutibile, diciamolo. Per sintetizzare, Limonov è, io penso, uno di quelle immagini, di quei volti del nuovo fascismo che negli ultimi decenni si è visto in Europa, un nuovo fascismo bizzarro, spesso vestito dagli abiti delle sottoculture giovanili, della rivolta, della rivoluzione, ma che ha al fondo dei valori maschili, di amicizia maschile, di amicizia virile, di coraggio, di onore, di forza, che non hanno niente da invidiare alla cultura, diciamo, del fascismo tradizionale, anche se le forme sono estremamente moderne, raffinate, in particolare i nazional-bolscevichi hanno inventato un modo di raccontare la patria, di raccontare, diciamo, l'identità, che è assolutamente particolare, che non ha niente a che fare col passato. Hanno messo insieme, come si racconta anche nel libro di Carrère, c'è un incontro, diciamo, tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, c'è Stalin e c'è Hitler, ci sono i punk e ci sono i razzisti, ci sono l'elogio della guerra, che siano quelle della vecchia Russia, quelle di Putin o quelle dei nazionalisti slavi, della grande famiglia slava. Limonov è andato a combattere in Serbia, e poi c'è invece un'idea un po' decadente della vita intellettuale, come dire, i miti, diciamo, dell'intellettuale un po' trasgressivo. Tutto questo è frullato e mescolato insieme e acquisendo una forma che, ripeto, non è quella del romanzo, anche se in qualche modo introduce un criterio narrativo che è sempre più richiamato oggi, insomma, che è quello appunto di questa sorta di narrativa non fiction, dove cioè la forma stilistica, per così dire, del romanzo serve degli interessi che sono invece quelli di un racconto potremmo dire quasi di tipo giornalistico della realtà. Non siamo nel gonzo journalism di Hunter Thompson, ma siamo, diciamo, a qualcosa che ha a che fare con quell'idea di giornalismo raccontato e narrativo, più che delle forme letterarie forse classiche, anche se uno come Carrera è poi un grande scrittore, celebrato come un grande scrittore, diciamo, di quelli che innovano la tradizione su quel solco. Queste sono un po', velocemente, credo, alcune delle cose che si possono dire di questo libro.
Ciao Guido, sono Giuliano. Mi veniva in mente questa cosa. Questo incrocio tra letteratura e realtà, tra narrazione, finzione e generi giornalistici, non è un po' una traccia comune a molte opere letterarie degli ultimi anni? Un esempio su tutti, che conoscono tutti e che ormai è diventato super pop, è Gomorra di Saviano. Alla fine è questa cosa qui, che comunque la pensiamo su Saviano, ovviamente non stiamo parlando di questo.
Ma sicuramente è, diciamo, se dovessimo definire, non credo che sia poi così interessante, ma se uno dovesse definire diciamo lo scenario della narrativa di oggi, o in generale, ma anche forse lo scenario del giornalismo stesso, è lo scenario della fine degli schemi, no? Basti pensare a quanto il noir, un tempo considerato letteratura di genere, quasi alla stregua dei romanzi di Liala, no? Dei romanzi rosa o dei romanzetti, si diceva i romanzi da treno una volta, quelli che compravi nelle stazioni solo per farci il viaggio e poi arrivato lo buttavi via. Diciamo quanto il noir sia diventato un genere di grande respiro, che oggi tutti riconoscono, e anche i grandi scrittori, quelli che sono celebrati come grandi scrittori, utilizzano. Allo stesso modo, sì, mi sembra assolutamente vero quello che dici, cioè il problema è che queste barriere, forse anche fortunatamente potremmo dire, sono cadute, e che in realtà tra la pagina scritta che analizza e racconta le vite delle persone, la pagina, diciamo, giornalistica di inchiesta, che oltre a descrivere cerca di analizzare i sentimenti, ciò che si vive laddove si va a fare un'inchiesta, e, diciamo, la narrativa che quei sentimenti li costruisce in laboratorio, spesso la frontiera è sempre più sottile. È chiaramente uno stile che ha a che fare con il rimescolamento delle carte narrative, esattamente come nella narrativa può esserci la musica, può esserci il linguaggio visivo del cinema. Cioè, credo che sia uno degli elementi che sposta il modo di descrivere le cose, probabilmente li rende più vicino ciò che viene descritto a chi poi legge questo. Sicuramente Gomorra è un titolo importante da questo punto di vista, ce ne sono altri. C'è un giornalista americano che si chiama Wright, che ha scritto una storia è pubblicato da PM, che ha scritto la storia di un gangster italo-americano, uno dei grandi protagonisti del traffico di cocaina a Miami. Ha passato alcuni mesi con questo personaggio, ha condiviso, addirittura è stato ospite a casa sua, e alla fine ne ha raccontato, ne ha tracciato un ritratto in cui, appunto, l'elemento reale, quello che lui ha visto, si mescola con le sensazioni, con le emozioni, e indica, diciamo, tutto lo spessore anche che questa storia può avere. Questo si chiama Il Re, non mi veniva in mente nel frattempo. Diciamo che questo è un criterio che con Saviano e con altre storie analoghe, forse anche in qualche modo romanzo criminale, potremmo dire che ha qualcosa del genere, visto che in fondo parte dal il canovaccio narrativo di De Cataldo, è il suo lavoro di magistrato, no? Quindi è quello che lui ha cominciato a raccontare raccogliendo i pezzi delle storie dentro i processi, ma che in realtà, soprattutto negli Stati Uniti, vista la lezione di Capote, ma vista anche la grande lezione diciamo, del giornalismo narrativo americano, non lo so, pensiamo a Hemingway, insomma, tanto per dirne uno, e quel rapporto che c'era molto stretto nella narrativa americana tra il lavoro giornalistico e il lavoro letterario, cioè laddove l'accademia, l'idea che lo scrittore fosse una specie di eroe lontano dai mestieri comuni come era in Europa, non ci fosse, dove il lavoro dell'inchiesta fosse strettamente legato poi anche al lavoro dell'idea letteraria, ha un po' segnato poi questo sviluppo. Molti grandi giornalisti sono diventati degli scrittori, molte persone che hanno lavorato su inchieste anche di tipo personale, penso ad alcuni scrittori di gialli, partivano dalle inchieste addirittura svolte dentro le strutture della polizia o dentro il lavoro di investigatori privati, e questo sicuramente ha segnato un po' la via arrivata progressivamente anche molto nel nostro paese e in realtà in tutta la letteratura europea.
Senti, guarda, io stavo, a parte che ne parlavamo anche prima, condito abbastanza il tuo punto di vista, tra l'altro dissentivamo entrambi sul fatto che viene presentata questa sensazione che abbiamo, il fatto che poi la fascinazione subita da Carrere, questo personaggio, a mio avviso è molto forte. È vero che va giù duro in diversi passaggi, è molto critico, prova a essere distaccato, ma quando c'è, come si dice, quando c'è da criticare è sempre abbastanza puntuale. Eppure questa fascinazione, secondo me, di fondo rimane, tanto che poi leggendo l'intervista che ha rilasciato a Pubblico, lui afferma, no, in fondo anche un fascista può essere un eroe, perché poi parliamo di Limonov, è questo, è stato anche stato tutto il contrario di tutto in una sua carriera, in una sua vita abbastanza particolare, è stato anti-autoritario, ma poi fondamentalmente anche molto servile nei confronti delle autorità forti, era stato stalinista, tanto quanto affascinato da personaggi come la Tigre Arcan, tanto per parlare del suo viaggio in quel che è stata nella Serbia, in Serbia appunto durante la guerra nei Balcani, un personaggio che è stato sicuramente affascinante ed è sicuramente ne è rimasto poi, secondo me, ne è rimasto fortemente affascinato Carrère, tanto che soprattutto nell'ultima parte, quando va a descrivere il Partito Nazional Bolscevico dalla fondazione così, a me onestamente un po' fastidio mi ha dato, perché ha presentato come il Partito Nazional Bolscevico come fondamentalmente una congrega di burinozzi del paese, brufoloni che si avvicinavano alla città di Mosca come collante, no? Questo cameratismo, questo amore per la patria e anche questo rifiuto per quello che era il neoliberismo, il turbocapitalismo russo che si stava affacciando, tanto per mantenersi alle tradizioni, quando invece in Russia c'è un problema enorme che riguarda le destre radicali, che riguarda il razzismo, che riguarda anche le aggressioni fisiche e non soltanto verbali, visto che si parla di almeno un centinaio di morti l'anno semplicemente per omicidi legati a reati razzistici.
Sì, diciamo che sono ovviamente due piani. Alla fine Carrère giudica in qualche modo i nazional bolscevichi senza esprimere un giudizio esplicito, sembra sottostimare il fenomeno e in qualche modo gli sembra, come spesso accade, diciamo, nello sguardo cioè in Occidente nei confronti della Russia, qualcosa di particolare. Mi è capitato qualche anno fa di sentir dire a un direttore di un giornale sinistra importante che parlava, diciamo, dell'antisemitismo in Russia, sì, però quando si parla della Russia le cose non possono essere considerate allo stesso modo in cui le si considera qui da noi in Occidente, come se appunto alcuni valori come il razzismo, l'antisemitismo, addirittura appunto la strategia di morte nei confronti degli immigrati, soprattutto del Caucaso, che c'è in alcune grandi città della Russia, insomma non abbia lo stesso misura, non possa essere valutata nello stesso modo che in Occidente. C'è da dire che ci sono due cose, ecco, che direi da questo punto di vista. per quanto riguarda Carrère. Carrère sembra non essere così interessato alla dimensione politica, malgrado stia parlando di una figura politica, nel senso che in realtà lui sembra dire, lo dice anche in quell'intervista, io considero in qualche modo Limonov un eroe. Perché un eroe? Perché ha a suo modo una dimensione incontaminata, anche se è rozzo, sgradevole, fascista o razzista. Limonov è sostanzialmente un ragazzino, è rimasto fedele ai suoi ideali di ragazzino, non ha vergogna nel mostrarsi per quello che è, anche se questo suo essere appunto può far paura, e in questo diciamo Carrère sembra pagare un tributo all'idea, diciamo, che questo ragazzino cresciuto troppo in qualche modo rappresenti una sorta di anima antiborghese, di critica della normalità borghese, dei valori rispettabili, di cui lui invece, che è effettivamente figlio di una buona borghesia, della buona borghesia parigina, un personaggio diciamo dei salotti bene di Parigi, parlo di Carrère, in qualche modo rappresenta proprio al contrario. Quindi secondo me nell'incontro e nel confronto tra personalità Carrère ha sottolineato questo. In realtà la condanna, così potremmo dire, di Limonov arriva nel momento in cui lui dice, però pur essendo questo ragazzino punk, diciamo, cresciuto e diventato ideologo un po' smandrappato, diciamo, di questa armata nazional bolscevica, in realtà Limonov finisce per assomigliare più di quanto vorrebbe a Putin, e quindi in realtà il suo essere così apparentemente innocuo e appunto quasi sprovveduto nei confronti del potere, proprio perché fedele al suo ideale, diciamo, di ragazzino di anticonformista, in realtà poi assomiglia in tutto e per tutto a quel modello macista, militare, di potere, eccetera, che incarna Putin. Quindi in realtà, se così dovessimo dire, sintetizzare, Carrère non sembra prendersela con ciò che di Limonov rimanda di più al fascismo, nemmeno al fascismo quello tremendo delle aggressioni xenofobe di cui parlavi tu, quanto piuttosto a quell'elemento invece di fascinazione poi per il potere e di nazionalismo muscolare della grande Russia, che accomuna appunto i nazional bolscevichi in realtà a quello che loro dicono di contestare, cioè il potere neo-imperiale, che mescola riferimenti allo zar e al comunismo, alla grandezza dell'URSS, alla grandezza della
Russia. Rossa anche.
Esatto, che fa poi Putin, no? Che è riuscito a far tutto, cioè a ridare i nomi zaristi alle città, a farsi benedire dalla Chiesa ortodossa, ma contemporaneamente a rivendicare la grandezza della nazione russa sotto l'URSS, cioè un mescolamento completo di cui paradossalmente i nazional bolscevichi sono stati anticipatori. A questo, diciamo, se vogliamo, si può aggiungere un elemento molto rapidamente, cioè negli anni 90 i nazional bolscevichi sono stati, oltre che un fenomeno giovanile, non mai così numericamente rilevante, ma sono stati un fenomeno anche culturale importante in Russia. Alcuni intellettuali dell'area nazional bolscevica, uno in particolare che si chiama Alexander Dugin, è stato per molto tempo il terminale, diciamo, in Russia dell'area della Nouvelle Droite di Alain de Benoist, diciamo il pensiero differenzialista che ha valorizzato il ritorno delle appartenenze identitarie, eccetera eccetera, e che ha una propria corrente, diciamo, euroasiatista, cioè che dice in qualche modo che guarda un orizzonte in cui l'Est e l'Europa, Mosca e l'Europa rappresentino un continuum culturale. Beh, Dugin, che 10 anni fa era insieme a Limonov alla testa dei nazional bolscevichi, è diventato oggi un importante diciamo pubblicista intellettuale del circuito di Putin, lavora per siti e testate prossimi al Cremlino, ed è sostanzialmente è passato dal indicare quest'idea di risveglio eurasiatico, di questo nuovo nazionalismo identitario russo, dalle piazze, diciamo, che manifestavano contro il potere, alle stanze del potere, perché ancora una volta, come si diceva prima, Putin è riuscito a tirar dentro anche questo nel proprio repertorio, soprattutto culturale, nei confronti delle nuove generazioni. Ecco lì che in qualche modo è come se Limonov fosse finito al libro paga di Putin. Non lo ha fatto Limonov, perché per il tipo di figura è ovviamente troppo marcato e troppo segnato per diventare mai un fantoccio, così potremmo dire, del potere di Putin. Lo hanno fatto importanti altre figure del movimento nazional bolscevico.
Perfetto, guarda, noi potremmo anche andare avanti, però ormai sono fatte le 22:10, c'è l'altra trasmissione che incombe, a cui abbiamo già sottratto dei minuti. Poi chiudiamo con, comunque, consigliando la lettura di Limonov, ovviamente, di Emmanuel Carrère. È un libro che costicchia, se non sbaglio, sta intorno ai 19-20 euro.
19 euro,
appunto. Vabbè, assolutamente all'ora in media con le uscite, che i prezzi medi di un'uscita. Noi ti ringraziamo, ci risentiamo presto per un'altra recensione. D'accordo?
Grazie a voi e grazie per l'ospitalità.
Ciao.